il radiogiornale.
Buonasera da Alan Crameri. La Russia interviene militarmente nel conflitto in Siria, lotta dichiarata all'ISIS, ma i reali obiettivi di Putin non sono del tutto chiari. La pensione a 60 anni nell'edilizia non è messa in discussione, gli impresari costruttori rassicurano in vista delle trattative autunnali con i sindacati. È l'economia bellezza. A Zurigo, PLR e UDC fanno di tutto per profilarsi come il partito più affine agli ambienti economici. L'alimentazione tra buonsenso e informazioni scientifiche. Il Politecnico di Losanna gli dedica una cattedra, ne discuteremo con Peter Schulz, esperto di comunicazione sanitaria. Giocattoli, vestiti e letti d'ospedale dal Ticino al Donbass. L'associazione nata nella Svizzera italiana per aiutare in Ucraina è ostacolata dalle limitazioni di movimento nella regione. Gli aerei da combattimento russi hanno dato il via ai primi raid in Siria. A poche ore dall'autorizzazione ottenuta dal Parlamento, Mosca passa dunque immediatamente all'azione con l'obiettivo annunciato di colpire postazioni dell'ISIS. Ma c'è chi contesta, denunciando che nel mirino è finta piuttosto l'opposizione ad Assad. I dettagli con Lorenzo Trombetta.
Non postazioni dell'organizzazione dello Stato Islamico, ma posizioni di miliziani antigovernativi siriani sono state colpite nelle ultime ore nella Siria centrale dai primi raid aerei russi, secondo quanto riferiscono fonti locali della regione di Homs e Hama. I primi bilanci parlano di almeno 9 uccisi, tra cui bambini, ma è impossibile verificare sul terreno in maniera indipendente quanto riportato da testimoni oculari e citato da attivisti. Dalla Siria arrivano i primi video in cui si mostrano i presunti danni materiali degli attacchi. Le fonti concordano nel riferire che gli attacchi aerei russi hanno preso di mira una decina di località lungo l'asse Homs-Idlib, nella Siria centro-settentrionale. Sono state colpite cittadine in mano alle opposizioni armate. Talbise, Rastan, Latmana, Zafarana, Kafarzita, questi i nomi delle località. Gli aerei russi si sono sollevati questa notte, nelle prime ore del giorno, dalla base aerea nei pressi di Latakia, sulla costa mediterranea siriana, ma non hanno preso di mira postazioni dello Stato Islamico, presenti invece nella Siria nord e nella Siria orientale.
Putin dichiara che vuole bombardare l'ISIS, ma poi, a quanto pare, i primi obiettivi sono altri ribelli. Quanto è credibile quindi Putin quando dice di avere nel mirino solo l'ISIS? Giro la domanda al nostro collaboratore da Mosca, Giuseppe D'Amato.
Di crisi internazionale e di generale sospetto, è più che lecito che si possa dubitare sui reali obiettivi che Putin sta colpendo e che andrà a colpire. Però la Russia in questo momento si trova davanti agli occhi del mondo, non è in una terra remota come uno spazio ex sovietico. Qui Mosca non controlla la situazione. Il vero obiettivo del Cremlino è di tipo mediatico, perlomeno questo è il primo obiettivo. Putin vuol dimostrare al mondo che lui è il buono contro i cattivi. La vera prima direzione che prenderà questa azione sarà Palmira. L'obiettivo è proprio la liberazione di questa città, patrimonio dell'umanità. Di conseguenza i russi colpiranno dall'alto, mentre i siriani di Assad cercheranno di ripulire il terreno.
Anche gli Stati Uniti bombardano l'ISIS in Siria. C'è il rischio di intralci o perlomeno attriti militari tra le due forze, Russia e Stati Uniti?
I pericoli ci sono, perché quando forze così importanti si incontrano a distanze così ravvicinate, questo è possibile, però probabilmente c'è stata una pianificazione e poi, se le cose dovessero precipitare, se addirittura si andasse a uno scontro fra occidentali e russi, non bisogna dimenticare che i russi in Siria si sono portati dietro il sistema di difesa antimissilistico e quindi sono pronti a difendersi in tutti i modi.
Giuseppe D'Amato da Mosca. Cambiamo tema ora. Un capo Tuareg di un gruppo legato ad Al-Qaeda è comparso oggi davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia in Olanda. È accusato di aver diretto e partecipato alla distruzione di 9 mausolei e di una moschea a Timbuktu in Mali durante l'occupazione dagli integralisti 3 anni fa. Si tratta del primo processo internazionale intentato contro un presunto distruttore di patrimonio archeologico. Da Bruxelles, Thomas Migliarina.
Mi chiamo Ahman Al-Faqih Ahmadi, sono della tribù Tuareg Al-Ansar, ha detto l'imputato al presidente della corte, il giudice italiano Kuno Tarfusser. Sono nato circa 40 anni fa, ero un funzionario dell'educazione del governo del Mali nel 2011. L'udienza preliminare è durata poco più di mezz'ora, il procedimento vero e proprio inizierà il 18 gennaio. Responsabile della brigata del buon costume durante i mesi dell'occupazione di Timbuktu, Al-Mahdi, noto anche come Abu Turab, è il primo presunto jihadista a comparire davanti al tribunale dell'AIA. È il primo imputato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul Mali, ma soprattutto è la prima persona chiamata a rispondere davanti ad una corte internazionale per la distruzione di patrimonio culturale come i templi di Timbuktu, la città dei 333 santi islamici, la cui venerazione costituiva, agli occhi degli estremisti, idolatria. L'uomo è stato estradato la scorsa settimana dal Niger, non è chiaro quando e come sia stato arrestato. I jihadisti erano stati scacciati da Timbuktu da un intervento militare internazionale sotto l'egida della Francia. Gruppi come la Federazione Internazionale dei Diritti Umani hanno salutato l'avvio del processo, ma auspicano che Al-Mahdi venga giudicato anche per altri crimini contro la popolazione civile, come lo stupro, la schiavitù sessuale, il matrimonio forzato.
Attualità svizzera adesso, scontro negoziale tra impresari costruttori e sindacati. Le parti si schierano in vista della scadenza a fine anno dell'attuale convenzione nazionale del settore principale della costruzione. Alla presa di posizione di ieri dei sindacati ha risposto oggi la società impresari costruttori lanciando una campagna nazionale. Ci riassume i punti del contenzioso Christian Gilardoni.
Premier point, c'est vraiment que on essaye de faire claro pubblico avanti.
Il primo punto è cercare di rendere chiaro al pubblico che le condizioni di lavoro nella costruzione sono molto buone, contrariamente a quanto fanno intendere i sindacati, e la convenzione nazionale è il miglior contratto collettivo di lavoro nel ramo dell'artigianato in Svizzera. Così il vice direttore della Società Svizzera degli Impresari Costruttori, Martin Sen, secondo cui è falso quanto detto da Unia e Sina sull'intenzione di smantellare il pensionamento dai 60 anni e che conferma l'irritazione per il servizio di controllo a pagamento istituito da Unia sull'operato degli impresari costruttori. I sindacati concordano sulle buone condizioni di lavoro, ma è perché il partner sociale ha ottenuto buoni accordi in passato. Così Kurt Regotz, responsabile dei negoziati per Sina, che aggiunge che i sindacati vogliono discutere sul rinnovo della convenzione nazionale per migliorare, ad esempio, la protezione della salute dei lavoratori. E secondo lui, l'opposizione al servizio di controllo di Unia è solo un pretesto per non negoziare.
Bene il piano di governo, ma 300 milioni sono troppo pochi. Il Comitato dell'Iniziativa sulla Riparazione sostiene in linea di massima le proposte del Consiglio federale a favore delle persone che durante l'infanzia furono poste a collocamento coatto, i cosiddetti Ferdinandkinder. Ma i pareri divergono sul numero delle persone interessate e di riflesso sulla somma totale da versare. La corrispondenza da Berna di Roberto Chiesa.
Il Consiglio federale parla di numerose vittime, bambini che vennero strappati alle loro famiglie per essere assegnati ad altri nuclei, in pratica manodopera gratuita per lavori pesanti. Secondo il governo il loro numero varia da 12 a 15 mila. Gli storici ed i rappresentanti delle vittime parlano invece di 20 mila persone. Il comitato che ha lanciato l'iniziativa ritiene che un versamento pro capite di 25 mila franchi possa essere ritenuto equo e si arriva ai 500 milioni chiesti dall'iniziativa popolare. Nel suo controprogetto indiretto, il Consiglio federale propone invece un versamento di 300 milioni di franchi in tempi brevi per far approfittare di questo risarcimento il maggior numero di persone. Si tratta infatti di uomini e donne già in là con gli anni, spesso con gravi problemi di salute. In pratica, meno soldi, ma più in fretta. Una cosa è chiara al comitato dell'iniziativa: una valutazione precisa della situazione potrà essere fatta solo dopo un'analisi approfondita dei risultati della consultazione. Ed anche per questa ragione l'iniziativa viene mantenuta.
Il mese di settembre si chiude in forte rialzo per le borse europee, un risultato che non basta però a cancellare un trimestre al ribasso. In Europa, per esempio, non si registravano perdite simili dal 2011, quando era scoppiata la crisi greca. A Zurigo lo Swiss Market Index oggi si è fermato a 8.513 punti, in crescita del 2,28%. Nella seconda parte di questa edizione vi faremo conoscere chi dal Ticino organizza aiuti per le popolazioni nel Donbass, in Ucraina. Ci occupiamo anche di alimentazione. Ci sono troppe informazioni che creano confusione, secondo un esperto, ad esempio sul colesterolo o sui rischi legati al grasso. Tutto questo tra pochi minuti, prima però una pagina politica, con la domanda: quale partito rappresenta al meglio gli interessi dell'economia? Una questione che si pone in maniera esplicita a Zurigo tra PLR e UDC. Quest'anno, in vista delle elezioni federali, i due partiti non hanno congiunto le liste, al contrario di quanto avevano fatto in primavera alle cantonali, quando avevano trionfato i liberali radicali, mentre l'UDC si era riconfermata primo partito, ma non aveva guadagnato terreno. Adesso l'UDC tenta di conquistare nuovi elettori, incentrando appunto la sua campagna sui temi economici, temi tipici del PLR. Entrambe le forze si presentano come il vero, autentico partito dell'economia. Una contesa della quale ci parla la nostra corrispondente Anna Maria Nunzi.
Una mite serata autunnale a Uster, l'UDC cantonale presenta alla base i suoi candidati alle elezioni federali. Candidati che però non parlano del caos nella politica d'asilo, il cavallo di battaglia della campagna del Partito Nazionale. Tanti dicono che l'unico tema dell'UDC è quello dell'asilo, afferma il gran consigliere Bruno Walliser, che il 18 ottobre ha delle buone chance di essere eletto nella Camera del Popolo. È vero, continua, arrivano troppi migranti economici, noi però ci occupiamo di tanti altri argomenti. Primo fra tutti quello dell'economia, dice Walliser, convinto che l'UDC deve riscoprire i valori delle sue origini, del Begebè, il partito dei contadini, artigiani e borghesi. E dobbiamo anche pensare al futuro della piazza finanziaria, sottolinea il candidato al Consiglio degli Stati, Hans-Ueli Vogt. Nei prossimi anni, afferma, scomparirà un terzo delle banche private elvetiche, che andranno persi tanti impieghi, che bisogna difendere. È l'UDC il vero partito dell'economia, questo è il messaggio che non si stancano di lanciare i vertici e i candidati dell'UDC. Abbiamo più imprenditori e liberi professionisti tra i nostri membri dei liberali radicali, fa notare il presidente Alfred Heer. Nelle ultime elezioni cantonali dello scorso aprile il suo partito è marciato sul posto e adesso spera di guadagnare terreno profilandosi con temi economici, afferma il politologo Michael Herrmann. Vuole convincere a votare UDC persone tendenzialmente conservatrici, attive ad esempio nel settore finanziario. A Zurigo il partito cerca di posizionarsi in modo un po' diverso che nel resto della Svizzera. Dai democentristi al PLR, uscito vincitore dalle ultime elezioni cantonali, più compatto e battagliero che mai. La nuova tattica UDC non sembra impensierire i suoi vertici. Che sia PLR o UDC, è centrale difendere la piazza economica, osserva laconico il candidato liberale radicale al Consiglio degli Stati, Rue Dinoser, che poi però lancia una frecciatina ai democentristi. Economia, dice, vuol dire libertà e apertura, non protezionismo e isolamento.
Wirtschaft heißt in erster Linie Freiheit und Offenheit und nicht Protektionismus und Abschottung.
Eine Exportwirtschaft wie die schweizerische.
Per poter sopravvivere un'industria d'esportazione come la nostra ha bisogno di poter accedere ai mercati esteri, non si può dunque sparare contro tutto quello che è straniero, osserva dal canto suo il presidente del partito cantonale Beat Walti. Il PLR zurighese è effettivamente sempre stato considerato il partito dell'economia, un'etichetta che in passato, ad esempio dopo il dissesto di ha danneggiato non poco la sua immagine. Ma adesso sta recuperando la credibilità di un tempo, dice il politologo Herrmann, scettico a proposito della nuova tattica UDC per strappar voti al concorrente borghese. Alla fine a trarne beneficio potrebbe anche essere il PLR, che agli occhi dell'elettorato è nuovamente il vero partito dell'economia. Se avrà però successo, la strategia UDC si imporrà altrove, in particolare nella Svizzera interna. Spesso infatti, ricorda Herrmann, l'UDC zurighese ha posto sull'agenda politica temi che sono poi stati ripresi dal Partito Nazionale.
Un servizio da Zurigo di Anna Maria Nunzi. Quali gli effetti dell'alimentazione sulla nostra salute? Una questione che non ci si pone solo da oggi, ma il Politecnico Federale di Losanna ora vuole capirci di più, tanto che ha annunciato la creazione di una cattedra per studiare gli effetti sul metabolismo di ciò che mangiamo. Come mai una tale attenzione accademica? Abbiamo girato la domanda a Peter Schulz, professore all'USI, esperto di comunicazione sanitaria.
La cosa interessante è che sono maggiormente due aspetti che dovrebbero essere coperti. Il primo è più su un aspetto biologico, quindi siamo lì proprio più nell'area di ricerca di base. Il secondo aspetto invece ha più da fare con la informazione giusta verso il pubblico. E questo certamente, considerando la sua domanda, si potrebbe dire sì, è vero, la gente oggigiorno sa parecchio sul tema della nutrizione, però c'è ancora parecchio bisogno. Soprattutto perché ci sono parecchi fraintesi sulla giusta nutrizione, ci sono spesso anche dei scandali e uno spesso non sa bene come orientarsi in questo. Quindi io vedo fortemente un bisogno di avere una ricerca anche su questo livello.
Quindi lei, mi sembra di capire, concorda con quanto sostiene l'EPFL, il Politecnico, che dice ci sono troppe credenze infondate sul tema dell'alimentazione, ricerche solo pseudoscientifiche. Ci può fare un esempio o due?
Parzialmente questi pseudo-informazioni hanno ogni tanto anche l'origine nel campo dello sviluppo della medicina stessa, per esempio sul tema del livello di colesterolo, fino a quanto questo è giusto o no, quanto di informazione c'è bisogno, quanto è stato cambiato proprio i guidelines del colesterolo, ma la stessa cosa vale anche informazioni concernente per esempio il grasso, no? Quale tipo di grasso invece è pericoloso e meno pericoloso. Ce ne sono tanti di questi temi su quale oggigiorno nel pubblico c'è un po' di confusione, questo sì.
E non c'è il rischio di un'eccessiva attenzione al tema dell'alimentazione? In fondo, tra intolleranze, timori di pesticidi, attenzione alle calorie, si toglie un po' di spontaneità in un gesto che l'umanità fa da millenni.
Ha ragione, su questo ogni tanto si viola proprio anche il buon senso. Questo è un vero rischio, che si vuole creare troppe regole per la nutrizione. In questo contesto è molto importante di avere una istituzione rinomata come l'IPFL che dopo informa anche su quello che è giusto di credere o no.
Quindi un po' meno informazione sull'alimentazione, ma più attendibili.
Esattamente, è quello che ci vuole. Oggigiorno siamo confrontati con tante informazioni che uno può trovare su internet oppure anche su riviste, e queste informazioni non sono sempre tanto affidabili.
Peter Schulz, grazie per queste spiegazioni e buon appetito a questo punto.
Altrettanto, buona serata.
L'ultimo contributo ci porta adesso in Ucraina, dove è sorta una nuova cortina, è quella stesa tra le regioni controllate dal governo e la parte di Donbass in mano agli insorti. In questi giorni non si registrano praticamente più vittime o scontri, il cessate il fuoco sembra finalmente tale, ma da Ginevra l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani sostiene che ora il conflitto si è trasformato in un muro contro muro che blocca gli aiuti umanitari, con grossissimi disagi per i civili, anche per chi dal Ticino tenta di offrire sostegno alla popolazione civile del Donbass. Li ha incontrati per noi Piero Grabeck.
Potrebbe benissimo essere un nuovo conflitto congelato, secondo l'ONU, congelato al punto che, nonostante i cannoni tacciano, ora è diventato molto difficile garantire gli scambi tra le due zone dell'Ucraina, soprattutto dopo l'ordinanza temporanea del gennaio scorso adottata a Kiev, anche per chi trasporta aiuti per bambini, malati e anziani.
Neanche le persone private riescono a circolare da Ucraina a Donbass, da Donbass a Ucraina. Ci sono le colonne di non so quanti chilometri, le persone da giorni che stanno, non riescono ad andare a trovare neanche i loro parenti, perciò mandare un camion con aiuti per noi sembra impossibile via Ucraina.
L'associazione Solidali con Donbass, creata pochi mesi fa da Iana Ferracini, ha già trasportato diverse tonnellate di materiale, soprattutto nella zona di Donetsk, dove lei è nata, vestiti, giocattoli, letti d'ospedale, articoli ortopedici, passando però dalla Russia.
Abbiamo scelto questa possibilità via Russia, anche se è un doppio giro, ma almeno è sicuro.
L'ONU è chiara, la libertà di movimento nell'est dell'Ucraina continua a essere problematica. Ci sono solo 3 checkpoint principali allestiti dall'esercito. I veicoli privati possono passare, strada permettendo, i trasporti pubblici no, bisogna scendere e camminare. Chi vuole seguire vie secondarie per evitare le lunghissime colonne si espone a rischi elevati. Le mine, ad esempio.
Abbiamo conosciuto i volontari come noi a Zurigo, che hanno creato una fondazione Tabor. Quanto so io, ha fatto richiesta all'amministrazione del presidente russa. Loro hanno dato un grande aiuto con accessi via tutte le dogane. e anche ambasciatore russo qua in Svizzera, anche lui ci ha aiutato tanto con tutti gli accessi, permessi. Questo è capitato un mese fa, adesso stiamo preparando un altro camion proprio facendo questo tragitto.
Per l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, ostacoli vi sono anche dalla parte degli insorti che chiedono ora agli operatori umanitari internazionali di accreditarsi. La Repubblica Popolare di Lugansk li ha addirittura invitati a lasciare la regione.
I bisogni sono rimasti come prima perché ormai la situazione non è stabile ancora. Le persone ricevono anche pensioni o stipendi, sono molto bassi in rapporto ai prezzi. Per fare un esempio, la mia nonna prende la pensione di 2000 rubli, adesso ci sono rubli al Donbass, e spende per medicine 1500. E ha bisogno ancora mangiare, pagare gas e tutto il resto.
Secondo le stime delle Nazioni Unite, i salari e le rendite sono diminuiti di quasi un quarto, i prezzi invece sono aumentati del 40% e c'è carenza di ogni tipo di farmaci, insulina, retrovirali, psicofarmaci innanzitutto. Iana Ferraccini e la sua associazione Solidali con Donbass continueranno a inviare aiuti. L'inverno è già alle porte, la situazione rimane congelata.
Il contributo di Piero Gabrek congela e conclude anche questa edizione. Buona serata.